105 Live, Radio Vaticana in diretta.
Amici all'ascolto, ben ritrovati. Il saluto vi arriva da Luca Collodi, grazie ad Alvaro D'Amico per la parte tecnica e Serena Addessi che mi accompagna nella messa in onda di questo spazio che noi oggi vogliamo dedicare ad una riflessione alla giornata di ieri, alla giornata dedicata alla liberazione e alla resistenza il 25 aprile. Noi cerchiamo di fare una lettura di questa giornata grazie all'aiuto anche del professor Antonio Parisella, che è il presidente del Museo Storico della Liberazione a Roma, il famoso museo di Via Tasso, nonché professore di storia contemporanea all'Università degli Studi di Parma e di storia sociale urbana alla Università LUMSA di Roma. Ascoltiamo questa riflessione che abbiamo fatto. Professor Parisella, buona giornata.
Buona giornata anche a lei e agli ascoltatori.
Che cosa si intende, professor Parisella, per resistenza?
Per resistenza si è inteso tradizionalmente l'attività armata e politica di opposizione ai nazisti dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e la occupazione nazista dell'Italia centro-settentrionale. Più recentemente all'attività diretta delle formazioni partigiane si è aggiunta con grande attenzione la lotta non armata, cioè tutte quelle attività collegate all'attività partigiana o anche non collegate che in qualche misura contrastavano la occupazione nazista dell'Italia centro-settentrionale, attività di ospitalità, di assistenza ai prigionieri, agli ebrei deportati, eccetera, o attività di sola propaganda e non di azioni militari.
Professor Parisella, ieri 25 aprile si sono svolte molte manifestazioni in Italia, oggi i giornali ci parlano dei contenuti di questa giornata ma anche delle contestazioni. Che cosa sta succedendo sul 25 aprile, che pure dovrebbe essere un patrimonio storico per quanto riguarda la storia della Repubblica Italiana?
Beh, il 25 aprile è stata sempre una data che ha dato luogo a contestazioni. Anche al momento stesso del 25 aprile 45 c'erano parte dei partigiani che non volevano sfilare con il fazzoletto tricolore ma con il fazzoletto rosso o il fazzoletto azzurro delle loro brigate. Quindi è una data che dovrebbe unire, ma nella quale le passioni politiche, civili, eccetera, entrano comunque. E c'è chi ieri al Museo Storico della Liberazione, a fianco alle bandiere del museo di Via Tasso, qualcuno degli abitanti in quel palazzo ha esposto una bandiera politica chiaramente di ispirazione contraria ai valori resistenziali. Questo è fatale che avvenga, soprattutto quando si fa un forte uso politico della storia, e intorno alla storia del 25 aprile questo avviene da sempre. E allora, non per accentuare questo fatto, perché è anche normale che avvenga, il 25 aprile è la data di legittimazione della democrazia italiana e intorno alla battaglia della democrazia ci sono anche gli estremismi nell'intenderla, e questo delle volte scompagina completamente anche l'estremismo di alcuni la volontà pacifica e democratica della grande maggioranza.
Professor Parisella, le più alte cariche dello Stato italiano hanno tentato di accomunare a tutta la popolazione civile italiana questo giorno, il 25 aprile. Alcuni però dicono, una parte degli storici e anche dei politici, un momento, sulla resistenza spesso si dicono troppe sciocchezze e non è possibile accomunare tutti quanti, cioè la storia, la verità della storia è un'altra. Lei che cosa risponde come storico della resistenza?
Una verità degli eventi, che l'evento è la conclusione di uno scontro che ha lacerato profondamente anche le coscienze degli italiani, ma esiste anche una storia della conclusione di certi processi, e il processo conclusivo della resistenza, cioè la liberazione e successivamente la costituzione della Repubblica Democratica, sono il chiaro segno che la vittoria degli antifascisti ha creato un regime nel quale gli stessi fascisti si sono trovati a essere più liberi e più partecipi, mentre invece l'altra vittoria avrebbe significato la dittatura per tutti. Quindi questo è il valore storico della resistenza, che ricordiamo non è solo un fatto italiano, è un fatto dell'intera Europa. In tutta Europa per la prima volta la grande maggioranza dei popoli si ribellava a un tentativo di assoggettarla a un regime che è fondato sulle gerarchie razziali. E quindi in tutta Europa nel momento c'erano queste aspirazioni, poi la guerra fredda dimostrò che queste aspirazioni non avevano fondamento uguale dappertutto.
La storia ci offre oggi delle novità sulla resistenza?
Sì, ci sono delle novità, quelle dalla quale dovrebbero apprendere molto anche gli uomini politici, anche coloro che hanno avversato il movimento di liberazione. Il presidente Ciampi in passato in questa direzione si è mosso molto egregiamente e la scoperta che la resistenza come resistere del popolo italiano, resistere non solo, ripetevo prima, militarmente o politicamente, anche il resistere comune delle mamme che avevano il problema di sfamare i propri figli, delle donne che erano sole e che ospitavano i prigionieri alleati perché in qualche altro posto in Europa qualcuno faceva la stessa cosa con i loro, dei preti che ospitavano nelle canoniche o delle suore che ospitavano nei loro conventi gli ebrei perseguitati. Questa resistenza, che è resistenza non solo di vittime ma di persone che reagiscono all'oppressione, è una resistenza popolare che guarda alle persone più che alle ideologie, è una resistenza che guarda ai comportamenti sociali. È questa la novità. Sono state date delle medaglie al merito civile ieri e non più solo al merito militare. Il merito civile è il merito di coloro che hanno mantenuto alta la civiltà all'interno di un'infamia come la guerra. E questo è il grande valore che si va acquisendo, ma non solo in Italia, bisogna guardare all'Europa nel suo insieme. I musei della resistenza in Europa tutti portano in primo piano questa resistenza fatta da tutta la popolazione al tentativo, che sempre si dimentica, di un regime gerarchizzato a base razziale e fondato sullo sterminio.
Professor Parisella, si può parlare di una resistenza dei cattolici, di una resistenza cattolica?
Ecco, di cattolici nella resistenza sì, di resistenza cattolica no, nel senso che i cattolici nella resistenza furono presenti in tutta Europa, laddove c'erano, ad esempio nella Germania stessa vi fu una differenza fra le chiese, la chiesa luterana era chiesa di Stato, la chiesa cattolica era più libera nei riguardi del nazismo, e i cattolici in quanto tali hanno partecipato in vario modo in tutti i posti dove erano, attraverso sia delle forme organizzate che portavano l'etichetta, movimenti come la Democrazia Cristiana, i cattolici comunisti, i cristiano sociali, ma sia anche come singoli. Ieri sono state date le medaglie, riconoscimenti al valore a Don Toso, che era un cappellano partigiano ligure, e l'altro a Monsignor Focherini, che era l'organizzatore di una rete che faceva emigrare dall'Italia settentrionale verso la Svizzera ogni genere di perseguitati, era basata sull'organizzazione degli scout. Quindi sono le forme più diverse, le motivazioni sono importanti, sono due motivazioni un po' diverse, cioè i cattolici che obbedivano al governo legittimo, che era il governo del re che stava nell'Italia meridionale, Monsignor Sigismondo, vescovo di Pontremoli, o Don Moretti, il fondatore della Brigata Osoppo in Friuli, oppure i cattolici che avevano delle aspirazioni di carattere anche innovativo e rivoluzionario, come il grande martire Teresio Olivelli, del quale c'è una causa di canonizzazione, che fece un programma rivoluzionario a base cristiana, o coloro che all'interno del movimento di liberazione ne condivisero fino in fondo le... è morto qualche giorno prima del 25 aprile il cappellano della divisione Mingo, Monsignor Berto Ferrari, Monsignor Bartolomeo Ferrari. Monsignor Bartolomeo Ferrari va a seguire i suoi fedeli, che erano diventati partigiani, e viene coinvolto dallo spirito della banda partigiana come luogo della comunità e della fratellanza. Nel dopoguerra cerca di ritrasferire con grande difficoltà nella Genova del dopoguerra questo spirito che aveva avuto in montagna. Ecco, bisogna ricordare che i cattolici furono presenti un po' dovunque, anche con sia i cattolici come laici militanti provenienti dalle organizzazioni, sia i cattolici come clero, i cattolici come soprattutto le religiose. La prima caduta donna della resistenza romana è Suor Cesarina, che cade perché la uccidono mentre sta sostenendo uno dei giovani militari di leva che facevano la difesa di Roma dalla occupazione nazista. E quindi c'è una grande varietà, come c'è una grande varietà nella popolazione, ma c'è poi molto spesso una forte motivazione che viene dal modo di intendere la carità. La carità non era più solo quello di occuparsi della singola questione, della singola persona, ma dalle questioni del proprio popolo, per i parroci, dei propri fratelli, degli altri, senza preclusioni. Nei conventi romani furono accolti comunisti e massoni, ebrei e cristiani, senza guardare alla loro identità, ma alla loro esistenza come uomini e come donne, come persone.
Oggi, professor Parisella, la storia riconosce questo ruolo di sacerdoti, di religiosi, di laici cattolici nel percorso della Resistenza?
Sempre di più. Non se ne può fare a meno. In passato questo era un oggetto di conflitto, oggi non lo è più. Oggi anzi diventa un elemento fondante se si vuole appunto ricordare e tramandare quel valore di esperienza popolare della Resistenza. Senza i parroci di montagna, intere zone di montagna non avrebbero sostenuto i partigiani combattenti. Fu essenziale che il clero di montagna e di campagna si schierasse dalla parte dei combattenti per la libertà. Io vorrei ricordare un bellissimo libro, un libro di un'editrice quasi clandestina. L'autore è un ex assistente delle ACLI che si chiama Don Luisito Bianchi. Il volume si chiama La messa dell'uomo disarmato. È la storia di due comunità, la comunità dei valligiani e la comunità dei partigiani, che sono messe in contatto tra di loro da una terza comunità, che è la comunità dei monaci di un'abbazia, che fanno un po' da coordinamento fra queste due realtà, delle loro emozioni, dei loro problemi, dei loro lutti, delle loro ragioni di sopravvivenza. È forse l'unica opera epica sulla Resistenza, e molto significativo che è stata fatta da un prete che abbia come protagonisti dei monaci.
Oggi i giovani sono sensibili a questa importante parte della storia della patria repubblicana?
Ci sono due sensazioni un po' contrapposte. Se si va in giro nei crocicchi, nelle piazze, ai muretti, fuori delle discoteche, questo può dare un'immagine in una direzione di insensibilità. Se si va nei luoghi dove i giovani, gli stessi o altri, si dedicano a opere umanitarie, opere di volontariato, opere di difesa dei diritti civili, di sostegno alle popolazioni del mondo che soffre, eccetera, si scopre una grande sensibilità. Io penso ad esempio a una grande organizzazione come gli Scout, che è quella che porta nel proprio DNA, nei propri statuti, il riferimento alla Resistenza. Ecco, gli Scout spesso vengono a visitare il Museo Storico della Liberazione all'interno di programmi educativi legati o alla detenzione, o alla tortura, o alla pena di morte, a questi grandi problemi del nostro tempo nei quali i valori umani vengono fortemente coinvolti. Poi succede a noi, che abbiamo al Museo Storico della Liberazione ogni giorno centinaia di ragazzi, di riscontrare quelle attenzioni e quelle indifferenze che sono presenti nel nostro contesto sociale. Il nostro contesto sociale è un contesto che non educa alla responsabilità. Siccome i valori resistenziali sono essenzialmente dei valori di responsabilità di fronte a un fatto eccezionale come quello di una guerra devastante, di un'occupazione opprimente, ecco, ci sono i ragazzi che accettano questa educazione della responsabilità e quelli che non l'accettano.
E concludiamo con una descrizione sul museo di cui lei è presidente, il Museo Storico della Liberazione in via Tasso a Roma, che è una via importante poi per la storia di quel periodo. Come si presenta questo museo?
Questo museo sono alcuni appartamenti nei quali erano organizzate le celle di detenzione del comando della polizia tedesca, le celle dove venivano detenuti non solo gli antifascisti, ma venivano detenute anche persone che venivano prese perché potevano dare le informazioni delle quali i nazisti avevano bisogno. Sono allestiti con delle esposizioni di cimeli, di fotografie, di documenti, e il percorso che la popolazione romana ha fatto dall'8 settembre 43 al giugno 44, nei duri mesi della liberazione, in tutte le sfaccettature, dalla lotta dei militari che avevano scelto la clandestinità a quella dei partigiani, delle donne che si ribellavano e assaltavano i forni, alla deportazione degli ebrei, con un'attenzione anche all'atteggiamento appunto dei cattolici a Roma, alla vicenda dell'assistenza ai perseguitati negli istituti religiosi e anche a quelle figure di preti come Don Pappagallo e Don Morosini, che sono un po' fanno parte dei martiri cristiani del XX secolo, come si diceva durante il pontificato di Giovanni Paolo II.
E con questa descrizione del Museo Storico della Liberazione di Roma, che si trova, lo ricordiamo, in via Tasso 145, noi ringraziamo il professor Antonio Parisella, presidente dello stesso Museo Storico della Liberazione di Roma, professore di storia contemporanea all'Università degli Studi di Parma e di storia sociale urbana alla Università LUMSA di Roma. Un dialogo per approfondire le tematiche della Festa della Liberazione, celebrata ieri in Italia, 25 aprile. Da Luca Collodi è tutto. La linea torna alla regia.